Che poi mi fa ridere che Caterina ha scoperto, cioè io ho visto che Caterina mi seguiva su Instagram e la prima cosa che ha visto di me erano delle stories in cui io ero di notte che lavoravo tipo alle 4 del mattino cantando Anna Ox a squarciagola. Quello è stato il primo impatto con Caterina, vabbè.
Ciao, stai per ascoltare una nuova puntata di Coordinate Podcast. Qui si parla di videogiochi, fumetto, animazione e tutto ciò che più amo del cosiddetto mondo nerd. Ogni puntata è una mappa per esplorare un nuovo universo. Ogni ospite ci aiuterà a trovare le coordinate per orientarci nel suo meraviglioso mondo attraverso la sua storia. Seguimi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast, lascia un follow e valuta questo show dalla piattaforma in cui lo stai ascoltando. Detto questo, mettiti comodo, rilassati e siamo pronti a partire per il viaggio. Allora, benvenuti e benvenuta ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi finalmente torniamo a parlare di fumetto, argomento a me molto caro, ma devo dire un po' trascurato negli ultimi mesi del podcast. Oggi però abbiamo con noi Serena Ferrero, conosciuta anche come Santa Matita. Ciao Serena, come stai?
Ciao, ciao, tutto bene, tutto bene, tutto bene?
Tutto bene, tutto bene, tutto felicissimo,
Perfetto, perfetto, perfetto.
soprattutto perché oggi sei qui tu, quindi riusciamo a parlare di fumetto, ma in realtà la cosa che più mi intriga è che comunque sei un'autrice tendenzialmente emergente, nel senso che sei alla tua prima pubblicazione con Bao, quindi traguardo importante. Prima hai fatto un po' di altre cose, però. Ecco, adesso abbiamo modo sicuramente di parlare di tutto quello che è il tuo percorso. Inizierei dalla domanda rituale, insomma, la prima domanda di coordinate è sempre qual è stato, se c'è stato, un momento, quindi un ricordo di questo momento in cui hai pensato, ok, voglio che il fumetto sia parte della mia vita e vorrei costruire la mia strada in questo campo.
Ma allora, un momento preciso in realtà non ce l'ho. È stato credo nel momento in cui ho iniziato a lavorare al primo fumetto, che in realtà è stato quello subito prima di
Sì.
quello per Bao, quindi perché sono solo due. E più volte mentre ci lavoravo dicevo: ah, aspetta. Questa cosa mi sembra così giusta, cioè mentre la facevo dicevo: ah, aspetta, è proprio è il mio questa roba qua, cioè entrare nella bolla a quel livello succedeva solo scrivendo, disegnando, lavorando al fumetto ed è poi ancora così.
Ok, allora proviamo a tornare un po' più indietro. Quindi, intanto ti direi chi sei tu, nel senso che da che contesto arrivi, da che ambito arrivi.
Allora, io non ho fatto nessuna scuola legata al fumetto. Io ho fatto, vabbè, liceo artistico, quindi da lì quello ci sta. Poi, per un motivo che io ad oggi non mi ricordo, mi sono iscritta all'Accademia di Belle Arti di Cuneo, dove ho fatto 3 anni di fashion design e sono stati i 3 anni peggiori della mia vita. Non mi sono mai espressa su questa scuola perché ho paura di essere denunciata, ma non, insomma, br
Beh,
brutti
che
anni, brutti. E poi ho fatto un anno di concept art alla Event Horizon, per i videogiochi, quindi.
Quindi il tuo sogno in quel momento era lavorare nel mondo dei videogiochi?
No, assolutamente no, non sono neanche una videogiocatrice, ma io fino a quel giorno non avevo mai usato il computer, non avevo mai fatto disegno digitale. E volevo imparare in fretta, ma non mi fidavo di me per imparare da autodidatta. Quindi ho detto voglio un corso che duri un anno e che mi spieghi come. Quindi sono andata a fare il colloquio in questa scuola dove mi hanno il preside mi ha detto: guarda, no, perché non ti frega una sega di videogiochi. È un master in cui tecnicamente dovresti già saper usare Photoshop, non ti iscrivere. Io sono uscita, mi sono iscritta e quindi in un anno rompendo le balle a tutti nel corso, perché tutti giustamente erano più avanti di me, però sono riuscita a recuperare bene, e in realtà è stato fighissimo. Cioè, quell'anno lì di scuola è stato strabello.
Ok, quindi da lì come sei arrivata a fare poi il primo fumetto di cui parlavi
da
prima?
Lì... completamente a caso, perché ho iniziato a conoscere gente che faceva fumetti, perché andavo magari alle fiere di settore, le cose, e ho conosciuto l'Attaccapanni Press, che ha fatto questa open call per il primo volume di Melagrana, e adesso tra l'altro c'è il crowdfunding attivo su Indiegogo per il secondo volume, e io sono anche sul secondo volume. E ho mandato un proposal, ho detto proviamo. Ho iniziato a pensare a una storia e ho visto che già lì ho iniziato un po' a puzzarmi di questa cosa mi piace più di tutte le altre cose che ho provato a fare prima. E quindi gli ho mandato il proposal, che ho ancora tra l'altro, ed è orrendo, cioè io non mi sarei mai risposta a quel proposal.
Ok.
Però la storia era effettivamente carina, quindi Ariel e Laura sono state carine e mi hanno detto, guarda, ce lo rimandi, però bello, cioè, fatto bene,
bello.
Questa cosa è inguardabile. E quindi gliel'ho rimandato, mi hanno preso e lì ho fatto il primo fumetto, però l'ho proprio scoperto a caso online, che c'era un open call, e ho detto proviamo.
Ti sei buttata e hai trovato la tua strada poi alla fine.
Sì, ho proprio capito che mi piaceva.
Ok, da questa prima esperienza, quindi diciamo rivelatoria, come si è evoluto poi il percorso?
Si è voluto che io comunque fatto quello non avevo chissà che idea di cosa fare, perché io stavo in uno spazio di co-working che gestivo io, in cui stavo e facevo qualsiasi cosa mi sbucasse, però è completamente random, cioè tutto quello che era legato al disegno, quindi ho iniziato a fare autoproduzioni, lavoretti vari, cose e non stavo pensando poi al fumetto in termini di carriera, cioè di dire posso fare un fumetto lungo tutto io, posso. C'è già solo il primo step di dire potrei, non l'avevo ancora fatto. E lì mi è capitato poi che ho iniziato a bazzicare un po' l'ambiente, le cose, e andavo sempre al circolo dei lettori a vedere le presentazioni di Bao. E un giorno è arrivato Michele Foschini di Bao e mi fa: senta Matita, ma non c'è una storia da mandarci? E io ero proprio, sai quando passi, tipo, ho passato tutta la presentazione a cercare di mandare delle vibrazioni a Michele, di dire: Michele, guarda me, chiedi a me, Michele. E in realtà poi ho scoperto che Caterina Marietti mi aveva visto su Instagram. E aveva detto a Michele: ci sarà Santa Matita, chiedile di mandarci qualcosa. E così è stato. Quindi io lì ero completamente fuori di testa, io quella sera, perché ho detto: Dio, vogliono me, sì, è successo. E poi tutto questo fantastico entusiasmo iniziale, poi ci ho messo 5 anni a fargli un libro. È stato un incubo.
Ok,
però
quindi poi è arrivato, hai attratto, diciamo, Bao, sostanzialmente.
Sì, ho mandato tutte le vibrazioni, che poi mi fa ridere che Caterina ha scoperto, cioè io ho visto che Caterina mi seguiva su Instagram e la prima cosa che ha visto di me erano delle stories in cui io ero di notte, che lavoravo tipo alle 4 del mattino, cantando Anna Ox a squarciagola. Quello è stato il primo impatto con Caterina.
Perfetto. Perfetto. Va bene, ok. E hai detto che ci hai messo 5 anni a realizzare quest'opera, questo fumetto. Come mai è stato così travagliato il percorso che ti ha portato alla pubblicazione?
Perché... Allora, io do sempre la colpa alle poste, perché facevo la postina. La verità è che io in posta ho lavorato solo un anno, quindi gli altri 4 anni... solo un anno è stato effettivamente complesso a livello di tempistiche. È proprio un problema di mentalità del lavoro che io non ho. Cioè, ad oggi io fatico molto a... essere più rapida, brava a darmi degli obiettivi, a darmi un tempo per raggiungere gli obiettivi, le cose sono sempre molto, molto a caso e molto caotica. E il risultato è stato che ci ho messo una vita a finire. Perché seguivo la buona onda. Oggi sì, sono ispirata, lavoro. Domani no, il mese prossimo no. E quindi ci ho messo un'eternità. Molto semplicemente
È
quello.
andata così, vabbè,
Sono il
però
mio peggior nemico, sì.
non è una cosa così rara comunque questa.
No, no.
Ci sta tutta, ci sta tutta. E quali sono state le difficoltà che hai trovato da quando effettivamente hai capito che questa cosa del fumetto volevi che fosse un po' la tua strada a effettivamente il momento in cui hai realizzato questo primo sogno di questa pubblicazione con Bao? Cioè, ci sono degli ostacoli che hai dovuto superare particolarmente complicati?
Particolarmente complicati, no, cioè non complicati, diciamo un po' di schiaffi in faccia, di prese di coscienza man mano che vai avanti, che sono il capire un po' il mercato, le tempistiche. Le dinamiche proprio che ci sono dietro al mercato dei fumetti. Realizzare, cioè un bel giorno ho realizzato, se io volessi vivere di solo i fumetti, dovrei fare una quantità di fumetti che il tempo che c'è nella vita per fare i fumetti non si incastrano.
Sì,
Quindi
certo.
anche solo realizzare, sì, voglio fare i fumetti. Devo fare delle cose in parallelo, per esempio, è stato lavorare in posta. Quindi cose molto, molto pratiche, perché poi in realtà l'atto di fare il fumetto quando sei nella bolla e stai facendo il fumetto, sì, è doloroso, sì, è difficile. Per me è molto difficile ritagliarmi lo spazio per entrare in quella bolla, però poi quando sei lì, è un posto incredibile. Non
Ok,
sono lì i problemi, ecco.
certo, è tutto il
È
mondo
il
esterno.
contorno, sì.
Ok, e attorno a te questa decisione di appunto fare la fumettista, come è stata presa? Sei stata supportata? Come ha reagito il tuo mondo al di fuori?
Allora, diciamo che io non ho una famiglia né particolarmente di supporto entusiasta, né che ti dice non farlo. Quindi quello sweet spot in cui hai lo spazio, ma non hai esattamente il supporto. Quindi c'è stato un po' un percorso di educazione della famiglia classico del è un lavoro vero. Sì, è vero, non guadagno tanto, sì, è vero, cioè tutti, quindi spiegargli proprio che non ha magari la dinamica del lavoro in posta, però è a tutti gli effetti un lavoro e che ci metterò di più a trovarmi una quadra perché comunque è complicato da gestire, cioè da equilibrare, no? Quindi ad oggi, adesso che il libro è uscito, la famiglia è un po' più tipo, ah, c'è un libro, attenzione, è successo qualcosa. Effettivamente è successo qualcosa. E poi, vabbè, ovviamente una parte della famiglia è più supportive di un'altra, ci sono tutti degli equilibri interni anche in
Chiaro,
quello.
chiaro.
Però sì, magari qualche anno fa era più pesante da gestire perché io per prima non mi prendevo tanto sul serio, quindi era difficile dire agli altri prendetemi sul serio. Adesso sono molto. Che vado per la mia e dico, beh, poi se ho voglia ti spiego.
Ok, va bene, quindi siamo arrivati effettivamente alla pubblicazione di L'ultima estate al cimitero con Bao. Raccontaci tu, prova a raccontarci tu di cosa parla questa storia.
Allora, questa storia parla di esseri umani, sostanzialmente, che hanno dinamiche umane tra di loro, dei rapporti di vario genere, di varia intensità, che si sviluppano in un ambiente che in questo caso è solo un pretesto, non è così centrale il fatto che sia un cimitero, però è un ambiente particolare in cui di solito non ti aspetti di vedere succedere questo genere di cose, ed è un incrociarsi, un dipanarsi di cose, di rapporti umani legati alla gestione del lutto, della famiglia, della crescita, è un bel minestrone di
okay.
situazioni.
Da dove ti è arrivata l'idea per scrivere questa storia? Perché in realtà è molto, molto pazza, è molto particolare, soprattutto l'ambientazione, appunto. Come ti è venuto in mente?
Mi è venuto. È una storia che esiste già, tu devi andare a scavare e andare a tirare
sì.
fuori una roba che in realtà sta già là. E io ho avuto delle immagini di questo cimitero assolato mentre stavo cucinando per un mio amico a casa, e da lì è iniziato a venire fuori tutto. Un po' per i fatti miei, un po' confrontandomi con Michele e Caterina, che mi hanno aiutato un po' più a dare una struttura alla storia, perché per me era molto immagini, sensazioni, cose, e loro mi dicevano: sì, ma cosa succede? Devi far succedere delle cose, quindi mi hanno aiutato a trovare dei pretesti poi da usare all'interno della storia.
Ok, allora io mi aprirò leggermente. Recentemente mi è capitato di subire purtroppo un lutto, e leggere la tua storia è stato un po' come accarezzare questa ferita che è ancora aperta. Però volevo chiederti che rapporto hai con effettivamente la morte, cioè perché hai deciso di trattare in questa prima storia con Bao proprio questo argomento?
Perché
È
venuto da sé,
capitato. Ok.
è capitato, è venuto da sé, è andato in quel posto lì.
Ok.
Beh, rapporti in generale nella vita col lutto diretto ne ho avuti soprattutto negli ultimi anni, tra l'altro mentre lavoravo al libro, e poi credo che sia semplicemente una direzione che hai in quanto essere umano, che comunque ci pensa. Cioè, pensa a quello, e che poi comunque nella vita ci sono infinite forme di lutto che affronti. Cioè, il lutto idealmente come una cosa che oggi c'è e domani non c'è più. E
Certo.
il percorso di accettazione di questa cosa, ovviamente su vari livelli, con complicazioni diverse, con implicazioni diverse, il percorso tende comunque a essere quello, che sia la morte di una persona, la fine di una storia d'amore, le dinamiche sono sempre quelle.
Ok. Domanda totalmente random, ci sono personaggi ispirati a persone reali che conosci? Perché
Sì, quasi tutti.
io ho avuto totalmente questa sensazione leggendolo.
Sì, però sono persone che in realtà non c'entrano quasi niente con il personaggio in sé. Cioè, magari ho preso l'aspetto, il nome, però poi il personaggio non c'entra
Ok.
nulla. Cioè, sono una versione magari idealizzata mia di queste persone che conosco così così. Cioè, sono tutti conoscenti, quelli che ho infilato nel
Ok,
libro. Sì.
va bene. Invece, in realtà anche il tuo stile di disegno mi è piaciuto molto, secondo me è molto particolare, è figo. È qualcosa che hai sviluppato autonomamente o hai proprio qualche reference che effettivamente ti ha ispirata?
Ma allora, di reference io sicuramente ho Vivè, che mi sa che si vede soprattutto in certi punti, o anche soprattutto il fatto di non voler mettere gli occhi per i tre quarti
Sì.
del libro. E poi ho usato anche tanto, anche se poi dicevo anche quando ho fatto la chiacchiera online con Caterina, non credo che si veda, però la scimmia di Hartlepool è stata una reference fondamentale. Però era sì, una sorella di Vivè e l'altra, la scimmia di
Va bene, usciamo un attimo da tutti gli argomenti. Parliamo proprio di
Hartlepool.
fumetto, il mondo del fumetto in Italia. Che idee hai? Insomma, in questi anni sicuramente c'è stata una grande rinascita del fumetto, almeno anzi, sicuramente in termini di numeri. Tu l'hai notata questa cosa? Come stai vivendo questo mondo? Sia da persona che effettivamente vuole lavorarci all'interno che da fruitrice in realtà anche.
Allora, ho visto il grande ritorno del fumetto, più che altro l'ho percepito semplicemente guardandomi intorno con le sai che mi stanno telefonando, insomma, vedendo che anche le persone che di fumetto non gli era mai fregato niente, improvvisamente prendevano coscienza dell'esistenza di questo prodotto, di questo mercato qua. In realtà non lo so, io all'interno, cioè da persona che in qualche modo è all'interno del mondo del fumetto, mi sento estremamente che sto nella mia grotta e ogni tanto esco a vedere come vanno le cose, cosa succede, se c'è qualche scandalo, qualche novità, però non partecipo, diciamo, ai salotti, alle discussioni sul fumetto mondo. Infatti, per esempio, già una cosa di cui io non ho quasi mai parlato, ma neanche con i miei amici che fanno fumetti, che sono tre quarti dei miei amici, ci tendo a farmi delle opinioni e infilarmele nel cassetto e non entrare tanto nei salotti di dibattito sul fumetto mondo, ecco.
Va bene. Autori che leggi, che hai letto negli ultimi anni?
Autori, vediamo, vabbè, tantissimo catalogo Bao, da quando lavoro per Bao, poi tanto Vivè, tanto Emanuele Fior, tutto quello che tira fuori Emanuele, e poi i soliti che leggo da sempre, che sono Ortolani, che mi leggo e rileggo e rileggo. No, pazienza, Asterix e Obelix, Monster Allergy, le Witch, un po' di tutto tranne tutto quello che è Giappone, che non sono per niente ferrata.
Più occidente, diciamo.
Sì, più decisamente più occidente.
Va bene, allora, riguardando un po' anche a ritroso, quella che è stata l'evoluzione del tuo percorso da quando hai iniziato. Quando hai capito in realtà che la tua strada sarebbe stata questa ad oggi, come sei cambiata? Se riguardi la te di un po' di anni fa, che cambiamenti vedi? Difficile forse questa
No, è
domanda.
difficilissima perché in realtà proprio cambiamenti, no, non li vedo tanto legati alla questione del mestiere e del fumetto, perché il fumetto è in qualche modo un ritorno all'ovile dopo una lunga pausa in cui il fumetto non è esistito, perché io da bambina cioè vivevo in funzione dell'uscita di Topolino ed ero comunque sempre sola, sempre in casa e quello che facevo era leggere i libri e leggere i fumetti. Fine. Cioè fine della mia infanzia, questa cosa qua. Poi c'è stato un periodo in cui non sono più esistiti e poi sono tornati. E quindi in realtà dal momento che sono tornati è stato a vedere alla fine si ritorna lì. Cioè era giusta quella cosa là. Cioè,
Sì, come
l'ho
una
sentito
ricerca per
molto.
tornare poi in realtà all'inizio.
Sì, cioè alla fine sono tornata lì, nel mezzo ho detto ma faccio fashion design no, faccio videogiochi no, faccio illustrazione ma più o meno, e poi sono arrivati i fumetti e ho detto sai che c'è, a me piace quella cosa lì, e poi in realtà è ancora in evoluzione perché adesso ho fatto il primo fumetto, ho realizzato che mi piace di più scrivere che disegnare, quindi
Ok.
magari andando avanti può anche evolvere in quella direzione lì
Ah,
ancora.
certo.
Però come sono cambiata in realtà non lo so, secondo me anche grazie ai fumetti poi ho iniziato ad andare in terapia che è tipo stato un grande passaggio, un
Certo.
grande passo avanti, piccolo passo per l'uomo, grandissimo passo per Serena
Perché grazie al fumetto?
È perché nello scrivere le storie finisci a farti anche delle domande, o anche se non ti fai delle domande, noti delle cose. Dici perché mi viene voglia di parlare di questo, perché non riesco a parlare di quest'altro, perché
Ok.
non mi sento all'altezza di parlare di quest'altro. Quindi scrivendo, cioè magari io ho scritto anche tante cose che in realtà non sono uscite da nessuna parte e le ho scritte per i fatti miei, poi
Sì.
magari un giorno vedranno la luce, ed è un tipo di percorso che ti fa sbattere la faccia contro un sacco di cose. Quindi tra momenti di difficoltà più tutto questo percorso qui, un bel giorno ho detto, vabbè, andiamo in terapia, così magari elaboriamo più velocemente queste cose. E scriviamo più storie senza incartarci in tre
Ti ha aiutata
secondi.
andare in terapia alla parte creativa di tirar fuori l'emotività in un determinato modo per raccontare una storia?
Sì, perché ha dato mezzi e ha messo in ordine,
Ok,
e ha
certo.
permesso di riconoscere delle cose, cioè anche solo di riconoscere meglio cosa è una cosa che vuoi raccontare. E cosa è una cosa che invece dovevi solo buttare fuori, ma non è che ci devi scrivere una storia, cioè.
Cioè, no, sì, secondo me aiuta proprio in questo, nel senso che poi alla fine, appunto come dicevi tu, vai a mettere ordine e vai anche a rendere più consapevoli alcune dinamiche emotive che poi in realtà ti aiutano tantissimo a scrivere proprio dei personaggi, a strutturare la parte emotiva.
Sì.
Va bene, secondo me è tutto fighissimo. Se io ti chiedessi... Voglio fare anch'io fumetti oggi. Cosa devo fare?
Falli.
Perfetto.
Falli. E poi non mi viene neanche da dire se sei bravo, poi ce la fai a pubblicarli perché non è neanche necessario quello. Più che altro se sei o se hai un po' di culo o se sei furbo, intraprendente. Fine. Io per esempio ho avuto culo perché furba intraprendente non mi ci sento.
Ok, beh, da altre chiacchierate che ho fatto in realtà la cosa che alla fine bene o male è sempre emersa è un po' il discorso pubblicare sui social, far vedere quello che
Vabbè,
fai,
sì,
più o
io
meno
per esempio
tutti in
sono.
realtà vengono scoperti così, meno le persone che ho sentito io, quindi probabilmente questa è l'unica cosa che si può dire alla fine di fare, come dicevi tu, è
Sì,
pubblicare.
cioè farli vedere ovviamente perché se li fai te li tieni nel tuo cassettino, non li vede
No,
nessuno,
certo.
però sì, fare alla fine il social e poi se però non ti funziona il social, perché detto che postare su
Certo.
Instagram non vada mai nelle mani giuste, magari sei bravo ma non passa mai nelle mani giuste, e insistere in quella direzione lì e poi anche se non hai social, nel senso se tu hai un proposal. E non ti caga nessuno su Instagram, su Behance, sul sito, su che ne so io, su YouTube, ma mandi il proposal in giro. Fine. Poi non ti so dire se io, magari non passando dal canale di Instagram, se avessi mandato la stessa storia senza quel passaggio,
Boh,
boh,
chi lo sa.
non lo so.
Ok. Adesso sei felice?
Adesso sì,
È un bel momento.
sono tranquilla, quindi sono a fuoco lento in questo momento, è ok.
Stai lavorando già su altre cose? Stai, insomma, continuando a
Sì,
produrre?
sto continuando a produrre, sto continuando a cercare di bilanciare per trovare la quadra tra i fumetti e tutto il resto.
Ok.
Però
Cos'altro fai nella
sì.
vita ora, al momento?
Allora, adesso, a parte i fumetti, sto cercando di lanciarmi in una direzione più, sempre di disegnare, ma di disegnare più sociale e socievole, perché ho realizzato che fare i fumetti chiuse in casa, nel mio bunker, mi rende una persona brutta dopo un po'. E quindi sto cercando di lavorare con le agenzie, con gli organizzatori di matrimoni, cos'è, per fare i ritratti dal vero alle inaugurazioni dei
Oh,
negozi,
figata.
cose dal vero che ti prendono quelle 2 o 3 ore al giorno, che devi prendere la macchina, uscire, farti una doccia. Ho proprio un giorno mi sono messa a tavolino e ho detto: ma cosa vuoi fare? Voglio disegnare, ma voglio uscire di casa. È l'unica cosa che è uscita, è quella. Ho detto: va bene, facciamo quella.
In realtà anche prima accennavi a questo aspetto di solitudine, di chiusura, di quando eri piccola, che appunto mi dicevi, leggevi
Sì, sì,
Topolino,
sì.
per te la vita era quello, aspettare il fumetto. Come vivi la solitudine?
La vivevo molto meglio da più giovane. Cioè, crescendo ho iniziato a vivere peggio la solitudine. Cioè, da bambina era la normalità, anzi, era quasi difficile. Poi, quando mi buttavano in mezzo a situazioni sociali, ero tipo, boh, andavano male 9 su 10. E invece poi crescendo c'è stata questa fascia in cui mi sono emancipata dalle regole di casa, dalle cose molto tardi. Quindi ho avuto un tot di anni dai 23, quando ho detto, mo decido io un po' di più cosa fare della mia esistenza, dai 23 a pochi anni fa, in cui io non ero mai a casa. Ero sempre fuori a far festa, a vedere gente, conoscere gente, girare, couchsurfing, fiere, cose. Non ero mai a casa. Motivo per cui ci ho anche messo 1000 anni a fare questo libro. Ero se sempre fuori di casa. Però fare così mi ha fatto perdere la capacità di poi stare da sola, effettivamente, che riprendendo un po' negli ultimissimi tempi. Comunque a fatica, cioè ogni tanto ce la faccio e dico: oh, mi sembra di avere 7 anni, mi sto godendo il
Bello,
tempo con me stessa, senza smattare, che bello.
bello. Però poi di contro in realtà stai cercando di uscire di casa anche, insomma, a
Sì,
livello lavorativo.
sì.
Ok. Guarda, va bene, secondo me è stato fighissimo. Tra l'altro sono uscite tante piccole cose da mettere magari insieme. È stata una bella chiacchierata. Io cerco sempre di riassumere un po' le puntate di coordinate con delle keyword, appunto delle coordinate, con tre momenti o tre punti chiave che possono riassumere un po' il tutto. Secondo me in questo caso sono sicuramente Topolino, che è stato il tuo
Sì.
primo amore, il primo amore di tanti, però secondo me è stato un punto da tenere a mente. Poi probabilmente c'è Attaccapanni, che è stato il momento in cui sei tornata in realtà poi a Topolino e hai capito, ok, faccio questo, e probabilmente la terapia che ci sta, non può che non essere un momento chiave in realtà. Guarda, va bene, grazie mille, allora è stata una figata.
Grazie a te.